Domenico Marocchino. Ciao.
Ciao Domenico.
Ciao ragazzi, vi vedo in forma, vi vedo ringazzulletti, primaverini.
Sì,
sì, vi vedo.
Perché?
Bene. Attenzione al venticello però.
Ecco,
le gambe.
Ecco, Domenico.
Quando c'è il vento vai cammini in orizzontale o all'indietro? Cioè dipende dalla direzione o meno? Cioè, scusa,
tu fai dell'ironia su delle cose. Fai dell'ironia, cioè dell'ironia, cioè, insomma abbastanza...
Basta, di basso livello, Domenico, dillo.
Su delle cose invece che hanno una rilevanza notevole.
Oh, c'è gente che fa degli studi. Abbiamo investito dei soldi del PNRR su questo tema.
Comunque, Domenico, in settimana ho letto una tua bellissima intervista sulla Gazzetta dello Sport. Oh, le cose serie le dici a loro. A noi,
esatto, mai.
A noi,
ma non è vera.
No, ha ragione Paolo. Io fossi
a noi,
direttore...
sei lì. Cioè io lì ho letto, cercavo, cioè, dai che adesso parla di
il
cucina.
Di...
Dai che adesso parla di multe. Niente. Lì, concetti
no,
altissimi.
Avevo 50 bottiglie di vino rosso nel baule della macchina quando mi hanno chiamato, quindi ero attento a non commettere errori.
Devi piano.
Ah, ok, ok, ok.
Senti, noi oggi invece volevamo chiederti, lo spunto è, ti ricordi quando hai sostituito Boniek in un Roma-Juve?
No, non me lo ricordo. Mi ricordo invece che giocavo quando c'è stato il gol di Turone, che mancava addirittura, a noi ci mancava addirittura Bettega e Tardelli. Giocavamo davanti io, Pierino Fanni e Franco Causi, quindi tre tornanti a fare uno delle due, forse l'ho fatta io la prima punta, questo non mi ricordo più, che finì 0-0 con quel famoso gol di Turone. E poi mi ricordo un 3-0 giocato in casa della Roma, ma prima l'anno prima di Boniek e di Platini, dove io non, allora soffrivo un po' di insonnia e facevo delle cose strane. No, vabbè, che facevo delle cose strane in ritiro, magari cercavo una stanza con la porta finestra, mettevo il materasso per terra, dormivo con la testa fuori dalla finestra, e quel Roma Juventus io non ho chiuso occhio, e la mattina ho detto trappatore, io non ho dormito stanotte, 0 minuti, ma non perché fosse uscito, perché non potevo, e lui mi dice, guarda, non importa, fai quello che ti senti, quando non ce la fai più fisicamente perché non hai dormito,
me lo
mi avvisi, me lo dice, sostituisco. Primo tempo 3-0 per noi, che poi finì 3-0 totale, due assist miei. E secondo tempo io ho chiesto il cambio perché ormai era 3-0. E poi mi ricordo un bellissimo gol che ho fatto con la Roma in casa, quello 2 anni prima, il primo anno della Juventus, di sinistro in incrocio. Perché mi hai chiesto di...
No, perché il riferimento è a quel Roma-Juve dell'anno dello scudetto della Roma, nel quale la Juve ribalta il risultato a Roma con i gol di Platini e Brio, e tu avevi sostituito Boniek, e quindi ci chiedevamo qual era stato il tuo contributo in questo finale.
Ma... No, talmente grande che non me lo ricordo.
Vabbè, questo non vuol dire, magari lo è stato... Ma tu non te lo ricordi.
Però ti ricordi che avevi dormito quella notte.
Quell'anno lì dormivo un po' di più. È successo nella mia vita di passare dei periodi dove non dormivo. E mi ricordo che una volta mi è successo la Juventus, appunto, e mi avevano mandato dal professor Bergamini, che era un famoso neurologo di Torino, papà del mio amico Mario Bergamini, sì, nonché allora vicepresidente della Juventus. E lui mi disse... una cosa molto intelligente, mi dice, ricordati che se vuoi mettere un bel maglione in un cassetto, anche se questo maglione è di cashmere, prima lo devi svuotare. Voleva dire semplicemente che quando hai delle pressioni, per fargli spazio devi levare qualcos'altro se vuoi che le tue pressioni si possano gestire, perché se tu sei già al limite, quelle pressioni le aggiungi, non è un po' come anche nel mondo sportivo, nessuno prende in considerazione il fatto che bisogna buttare fuori l'aria prima di tirarla dentro, perché se non ho lo spazio per metterlo. La respirazione è un meccanismo basilare per la vita, quindi automaticamente anche per lo sport, che ci permette di vivere. Se non respiri non vivi, è come se non batte il cuore non vivi, sono le due cose. ma per respirare, per buttare dentro, per incamerare ossigeno, ti devi fare spazio, quindi è molto importante quello che tu butti fuori per poi avere la possibilità di tirare dentro. Quindi questa è una nozione che vale per il calcio e tanti altri sport. La respirazione è fondamentale.
Interessante.
No, vi siete addormentati voi due.
Non ti interrompiamo perché siamo incantati, non abbiamo dormito tutta la notte.
Io mi immagino già lì tutti e due in Bermuda con i cattivi corpi come tedeschi.
Senti, chi vince domenica? Che ha mangiato un bombolone.
Chi vince
domenica? Chi parte favorito?
Mica Mago Hotel. Non lo so, è una partita molto delicata, perché sono due squadre incerottate, un pochettino incerottate. Abbiamo presente che la Roma ha 3 punti in meno e da quando è arrivato Ranieri ha fatto 10 risultati consecutivi, quindi sarà una partita gelida. Nel senso, spero che sia gelida, perché porta a casa il risultato. Quando tu porti a casa il risultato? Quando sei freddo, non vai dietro, stai attento a non commettere errori, sei freddo, aspetti il tuo tempo, aspetti l'unica occasione buona, poi può concretizzare o comunque non perdi. Ecco, quindi questo è un aggettivo gelido che viene poco considerato nel mondo del calcio, invece è basilare.
Questo è, secondo te, ciò che la Juve in questo momento è in grado di fare? Perché trasferisco il tuo discorso sulla respirazione, no? A volte magari il cambio di un allenatore significa anche togliere certe pressioni e alleggerirsi, no? Per certi versi. La Juve è in grado di fare una partita fredda o Tudor in qualche maniera ti sembra un allenatore invece che la butterà più sullo spirito della battaglia?
Che non mi voglia la Juventus come società, ma la Juventus è come pedalare con una delle due gomme sgonfie. E quindi non ti dà mai la certezza di una qualità, ma neanche di un difetto, onestamente, perché è, secondo il mio modesto parere, una squadra con caratteristiche di giocatore leggermente incompiuta. Onde per cui anche se sei incompiuto puoi fare dei risultati, però paghi un dazio rispetto a chi è compiuto, hai capito? Cioè, faccio un esempio banale: l'Inter può non giocare con Thuram o con Lautaro e ci mette Arnautovic che fa la punta boa e fa salire la squadra. Qual è la punta boa della Juventus? Non c'è, non esiste.
Ma pensi che sia un problema di punta o di costruzione del gioco in mezzo al campo? Io vedo l'Inter e mi lecco le dita in mezzo al campo.
L'Inter?
Mi lecco le dita quando vedo che tipo di protezione dà la difesa, che tipo di gioco propone.
L'Inter è una squadra...
Non è solo l'attacco, era quello il mio...
Ma l'Inter è una squadra costruita con dei criteri intelligenti, in stretta collaborazione e confronto tra Marotta e Inzaghi, Simone Inzaghi. Cioè, quando la Roma lascia andare via il giocatore più a 360 gradi che è Mkhitaryan, cioè che quello che lo vede non lo vede, ma alla fine della fiera c'è sempre, capito? Quello che ti offre il panino la mattina quando non sei uscito di casa e non hai soldi nel portafoglio e i compagni. Quindi quando una squadra è costruita con dei giocatori con certe caratteristiche, ovviamente ha notevoli chance rispetto a qualche un'altra, perché è stata costruita con un certo... Juventus non ha un Mkhitaryan che ha 35, 36, 40, 45 anni, ce l'ha, non ce l'ha. Aveva un giocatore unico che, per un'opinione generale, e per la mamma, lo zio, il nipote, 500.000 euro di contratto in più che la Rabiot hanno mandato via, onde per cui si rema su una barca con un remo solo. Ho reso l'idea.
Sì, assolutamente. Assolutamente. Domenico, torna ruolabile Douglas Luiz. Ti sorprenderebbe vederlo titolare prima o poi? Cioè, secondo te Tudor come dire, proseguirà questo mood per il quale ormai lui è un po' fuori dai giochi, o potrebbe trovargli la collocazione giusta, e se tu la vedi una collocazione di Douglas Luiz, perché Thiago Motta teorizzava, questo può fare tre ruoli, regista, interno, trequartista, e alla fine non ne ha fatto neanche uno.
Lo puoi mettere in campo solo se passi il centrocampo a tre.
Ok.
Composto da
Locatelli, lui e Thuram.
Ah, in quel modo lì.
Quindi vai su una
però
difesa 4.
Ormai a Torino, in quest'anno, sembrerebbe che il centrocampo deve essere per forza a due. A due con davanti altri un po' larghi, un po' stretti. Quando poi alla fine della fiera, giocare con un centrocampo a tre non è una cosa avvilente o comune, poi svilente della situazione. Ecco, a tre potrebbe giocare, ma non hanno mai provato a giocare così, onde per cui non avendo mai provato, perché ha giocato sempre a due con uno davanti.
Ma neanche con la difesa a tre hanno mai giocato, eppure...
Ma una difesa a tre relativa quando
sì.
Sì, una difesa a tre.
No, però Domenico, interessante questo. Scusa, provo a essere spigoloso.
Qui
siamo tra amici, siamo qui in vineria, ci possiamo permettere questo e altro. Ma perdonami, spesso e volentieri, noi giornalisti veniamo.
Io non vado in una vigneria dove c'è la merda.
Questo era scontato, ma tu come mai certe cose ce le dici?
Pensi
che noi cosa siamo? Scusami.
Che andiamo dove...
Non so, è due anni che dovete invitarmi.
Ma questo però non è che fate noi gente da vino da cartone.
Fate l'ignoro, ignorati.
Ma no, sono gli impegni, quest'uomo è impegnatissimo. Quest'altro uomo, mezzo uomo, è impegnatissimo. Robe varie. Senti, ma gli allenatori parlano sempre, cioè smontano sempre questa teoria, il 3 e il 4 sono i vostri concessi, siete voi, però poi anche voi cronisti importanti, calciatori importanti come Domenico Marocchino, 2, 3 dovrebbero fare così, cioè i migliori devono giocare, se Douglas è il migliore deve giocare.
Non è detto che il migliore deve giocare, è quelli che si integrano meglio con i suoi compagni che devono giocare, e quelli che hanno determinate caratteristiche che possono essere utili a te come squadra a prescindere dall'avversario, e anche in funzione dell'avversario, perché se io voglio giocare contro una squadra competitiva e gioco con due giocatori in mezzo campo e gli altri che sono giocatori che hanno altre caratteristiche e si devono sacrificare, diventa un po' più difficile. Tutto è fattibile, è fattibile anche vincere un incontro facendo un tiro in porta mentre l'altro ha preso tre pali e due gol. Si parla sempre a livello teorico con un numero di percentuale. La Juventus sembra che poi ci sono, come ho detto un sacco di volte, delle idee che se tu le modifichi vuol dire che non sei di un certo livello. Cioè, se io capisco che due balle in mezzo campo, perché non devo giocare a tre? Spiegatemi perché non devo giocare a tre, qual è il motivo? Però il gioco del calcio è un gioco concatenante di vari reparti, tutto poi va a finire come dosaggio sul fattore più importante, che è il modo di giocare degli attaccanti, che permettono a una squadra di produrre un certo calcio. Noi abbiamo due attaccanti che non sanno stoppare una palla e tenerla ferma lì 3 secondi.
Questo rimarrà fino alla fine del campionato, almeno capisco quello che vuoi dire.
È certo.
E viste le caratteristiche della Roma, come ti cioè le metteresti le due punte? Loro, cioè, a me sembra una partita molto da X,
Non lo so.
Domenico, ti faccio questa domanda.
Non lo so. perché sono partite dove a volte capita un gran... Perché poi le partite sono strane, li imposti bene, con la formazione giusta. Scivola uno al primo minuto, al secondo minuto, becchi un gol, deve cambiare tutto, ecco, insomma. E quindi è difficile, ecco, insomma.
Oggi è un marocchino riflessivo. Senti la domanda di Rossi.
No, io ti faccio questa valutazione. Ho commentato i big match dell'Eredivisie, PSV-Ajax. Si parla molto dell'Ajax perché andrà a vincere il titolo, e a questo allenatore Francesco Farioli, italiano, che sta facendo benissimo. Cosa mi è piaciuto di Francesco Farioli? E così arrivo alla domanda. Secondo tempo, l'Ajax è in vantaggio e PSV massacra per l'Ajax per 10 minuti. L'Ajax non esce più dall'area di rigore. Tutte le certezze del primo tempo sembrano essere crollate perché PSV sta finalmente attaccando. Cosa fa Farioli? Fa entrare un attaccante esterno dotato di grande fisicità e inizia a cambiare il suo gioco. Cioè capisce che tanto è inutile provare a uscire perché non ce la fa più. Lanci lunghi su di lui e questo ne prende uno, lo tratta a dovere, tira da fuori area, chiude la partita e vince 2-0. Grazie a questa mossa. Non si è perso un po' il gusto della mossa decisiva? Cioè io noto che adesso gli allenatori cambiano, ma cambiano l'uomo per un altro uomo, ma non per fare un'innovazione tattica, ma per provare a giocare meglio, ma sempre con lo stesso metodo. È un po' il contrario di quello che dovrebbe fare, secondo me, adesso nel calcio l'allenatore. Cioè che dovrebbe provare a dare scacco matto. Non ti sembra un po' una degenerazione questa?
Sai, quello è un indirizzo. Come hai detto tu, molti tendono ad avere l'indirizzo di cambiare un giocatore e metterne un altro nella stessa posizione, capito? E per dare un certo ordine, ecco, insomma. E quindi si sentono più sicuri a fare quello. Hanno tutti un po', da un certo punto di vista, la paura di scoprirsi, ecco. Nella lettura della partita ci sta anche, però, come ha fatto il relatore dell'Ajax, provare a mettere un giocatore con caratteristiche fisico diverse, atipico, in un'altra posizione per cercare di... Però sai, sono difficili le valutazioni, perché le valutazioni devono essere fatte in funzione del campionato, del valore del campionato, in funzione del valore degli avversari, in funzione anche della posizione della squadra. Dai 8 punti di vantaggio dalla seconda puoi rischiare a fare qualcosa.
Certo, questo è vero.
Che te la giochi, ecco, insomma.
Vero entrambe le cose. Domenico, siamo arrivati quasi alla fine. Dobbiamo scoprire da un nostro radioascoltatore che ti ha votato, Alberto, dalle colline del Monferrato, motivo per cui tu domenica, quando noi volevamo invitarti a pranzo, invece sei impegnato a ritirare un premio a Casale Monferrato.
Hanno votato la formazione o i giocatori in base alle parti della Junior Casale.
E se non ce lo dici, noi avevamo prenotato con Paolo.
Stranamente non hanno votato uno dei giocatori più forti che ha avuto il Casale, che era Della Monica, che ha giocato poi in Serie A.
E hanno messo te.
No, io come attaccante, non ho messo neanche Messias, che gioca nel Milan, che ha giocato nel Genoa, che ha giocato nel Casale.
Però guarda caso, domenica che
noi volevamo farti l'invito
in
diretta. Senti
cosa.
Una battuta, il tuo amico Domenico Marocchino, Zivi Boniek, si è lamentato e ha messo in palio 1000 euro per sapere perché gli hanno tolto la stella. Tu la stella non ce l'hai.
Ma figurati.
Perché non te l'hanno?
Ma io sono stato uno di passaggio che era interessato a altre cose.
Ecco, il bello di notte eri tu. Cioè, tu ti sei offeso perché ti hanno tolto l'etichetta di bello di notte e l'hanno dato a Zibi Boniek.
No, a me non piace l'aggettivo bello.
Bravo. Tu sei furbo di notte. Bravo. Domenico Marocchino, un abbraccio.
No, io sono il... Non so come dire.
No, lo dica. Tu sei la notte della notte.
Il rapace notturno.
Questo tutto insieme andrà nella chiavetta che manderemo a Zibi Boniek, perché ha detto che chi gli avrebbe spiegato il motivo.
Zibi Boniek ha fatto una volta per radio la più bella battuta con me in assoluto. Una delle cose.
Ripeticela.
Eravamo collegati e a un certo punto le fanno: Marocco, ma ti ricordi quando facevamo colazione della Ferrera? Perché lui abitava anche lui vicino allo stadio comunale. Lui mi fa: certo che mi ricordo, ho detto io. Sì, ma non ti ricordi che io prendevo il cappuccino e la brioche e tu invece un caffè Tre Marlboro.
Grandissimo, solo su in cose di calcio XL queste esclusive di Domenico Marocchino, premiato domenica quando noi l'avremmo
ma
voluto a pranzo.
Ma una voce femminile.
Ma sì, prima o poi arriverà.
Sì, ma prima o poi arriverà. Sempre. Ciao Domenico.
Ciao Luca, Domenico.
Ciao a tutti.
Adesso non è che dobbiamo cambiare sesso per te. Sì, ciao Domenico.
Ciao. Paola e Antonio. Ciao.